Gloria a Dio. Apriamo, dai, concludiamo leggendo qualcosa dalla. Vuoi leggere qualcosa dalla lettera agli Ebrei? Ebrei capitolo 1, versetto 1. Verso 1 in poi. Dice così: Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà dell'alto dei cieli, ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli, dice, dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice: oh Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è scettro di giustizia. Hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha punto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Vorrei parlarvi fondamentalmente di due cose che possono sembrare uguali. Potete andare un po' a braccio in base a quello che è. Ho sentito nel mio cuore. Ci sono persone qui stasera che ancora non hanno molta convinzione su alcune cose che riguardano magari Dio, che riguardano le promesse di Dio. Ognuno di noi vive la sua vita, ognuno di noi ha le sue problematiche, le sue gioie, ognuno di noi sa di aver ricevuto qualcosa da parte di Dio, ognuno vive il proprio rapporto con Dio in maniera personale. Ho solo una domanda da farti. Da farci. Quante volte ancora Dio dovrà parlarti? E in quanti modi ancora Dio dovrà parlarti? Perché fondamentalmente noi sappiamo quello che Dio ci sta dicendo. E quanto è importante ascoltare la sua voce, quanto è importante ricevere la sua parola nella nostra vita. Quando parlo della sua parola, non parlo semplicemente della Bibbia, parlo della sua parola, di quello che lui parla in maniera personale, quella che lui dirige al tuo cuore in maniera personale, quello che lui dice a te, non lo dice a qualcun altro. Tu sai quando Dio ti parla. Non è qualcosa fatta con lo stampino, non è lavorata in serie. Dio non parla a noi tramite i versetti, Dio parla a noi tramite il suo spirito. E il suo spirito sa come prendere un versetto e portarlo alla luce davanti ai nostri occhi. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi, ha parlato a noi ultimamente mediante suo figlio. Gesù è la parola di Dio, lui è l'espressione massima di ciò che Dio, il Padre, vuole dire all'umanità. E una delle cose importanti che noi comprendiamo è che quando Dio parla nelle nostre vite, quello che Lui deposita dentro di noi, Lui lo sostiene. Dice la Bibbia che Lui sostiene ogni cosa con la potenza e con la forza della Sua parola. La Bibbia ci insegna che quando Lui inizia un'opera in noi, Lui la porta a compimento. Tu non è un uomo. Grazie, Massimiliano. Grazie. Lui non è un uomo. Dice la Bibbia nel libro dei Numeri, dice: Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando Lui ha detto una cosa, Lui la fa. Quando Lui ha decretato una cosa, Lui la porta a compimento. Perché? Perché Lui è lo stesso ieri, oggi, per sempre. E quando Lui ti dà una parola, quando Lui parla, Lui sa farsi comprendere da noi. Perché è l'unico che sa come arrivare al nostro cuore. Un giorno qualcuno disse: Lui è come se avesse il PIN, il codice PIN del nostro cuore, no? Lui sa come entrare. Noi uomini, noi esseri umani cerchiamo a volte di comunicare, di sforzarci, cerchiamo di convincere le persone. Grazie a Dio non siamo chiamati a convincere. Gesù ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, Egli convincerà. Ed è bello, se io potessi convincervi di qualche cosa, la vostra convinzione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ma quando è lo Spirito Santo che parla, quando è Lui che mette la parola di Dio dentro il nostro cuore, nessuno la può portare più via, vero o no? Dio, dopo aver, dice, anticamente parlato molte volte in svariati modi, io riconosco che a volte su determinate cose Dio mi ha parlato molte volte e in svariati modi, e a volte facciamo finta di non sentire, a volte facciamo finta di non capire, no? A volte, domani ci vado, e invece Dio conosce realmente il nostro cuore, e poi arriva quella parola precisa, magari da una persona che non conosci, o Dio si può servire di una circostanza. Dio ti può parlare attraverso un film, Dio ti può parlare attraverso un tuo collega di lavoro, un bambino che cammina per strada. Ricordo la testimonianza di una donna, che c'era questa collega al lavoro che ci attorrava caffè ogni giorno, ci parlava di Gesù, e questa non ne voleva mai sentire, anzi si opponeva con forza, proprio diceva: ma tu sei fissata, ti ha fatto un lavaggio di cervello. E un giorno questa, dopo l'avrà evangelizzata, gli avrà parlato del Signore per almeno una decina d'anni, un giorno questa donna si trovava disperata per problematiche sue, ed era lì nell'autobus, stava andando al lavoro, e mentre stava passando da una strada c'erano alcuni che stavano così cantando dei canti al Signore in una piazza, stavano evangelizzando pubblicamente, e mentre passa l'autobus, lei aveva il finestrino abbassato perché l'estate faceva caldo, e mentre lei passa sente questi canti e si sente pure infastidita da questi canti. Ma gli occhi suoi vanno su un bambino, questo bambino la guarda mentre sta passando con l'autobus e le dice: Gesù ti ama. E quel Gesù ti ama letteralmente fu come una spada che entrò nel suo cuore. Lei cominciò a piangere nell'autobus e a chiedere perdono a Dio per la sua vita. E quando arrivò al lavoro, lei subito testimoniò con gioia e con entusiasmo la sua collega che l'aveva evangelizzata da anni, e che magari si è seccata pure. Anni che ti parla il Signore, ma non è mai cambiato niente, basta un bambino pesciato che ti parla. E quando lo Spirito Santo arriva, quando Lui può usarsi veramente di chiunque, Dio può servirsi di una nuvola, di un tramonto, di un fiore, di una farfalla. Dio può servirsi di una riunione come questa, Dio può servirsi di un grande evento. Dio non ha problemi, ma Dio sa parlare tante volte e in svariati modi, perché Dio ha pazienza. Dillo alla persona accanto a te: Dio ha pazienza con te. Dio ha pazienza, è vero o no? E dice qua: ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. E che sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Un giorno Gesù disse, un giorno gli chiesero, mentre stava parlando, ricordate poco fa abbiamo parlato di Giovanni 15, era un momento particolare mentre lui stava parlando con i suoi discepoli cuore a cuore, e arrivato a un certo punto Gesù disse ai suoi discepoli queste parole, dice: io sono la via, la verità e la vita, scritto in Giovanni 14:6. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Al che Filippo lo guarda, uno dei suoi discepoli, e gli disse: vabbè, va Signore, vabbè, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù lo guarda e gli disse: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù è lo splendore della gloria di Dio, l'impronta della sua essenza, e sostiene tutte le cose per la potenza della sua parola. Gesù un giorno disse: nessuno potrà rapirvi dalla mia mano. Poi subito dopo disse: nessuno potrà rapirvi dalla mano del Padre mio. Disse: perché? Perché io e il Padre siamo uno. Vuoi conoscere come Dio realmente? Non hai bisogno di conoscere Mosè, non hai bisogno di conoscere Elia, non hai bisogno di conoscere Davide, non hai bisogno di conoscere Paolo, Pietro. Vuoi conoscere come Dio realmente? Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù, e soltanto Gesù, è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza. Guardate qui in Colossesi, andiamo verso la conclusione. Nella lettera ai Colossesi Paolo scrive una cosa importantissima. Dice qua, al versetto capitolo 1, il versetto 15: egli è l'immagine dell'Iddio invisibile. Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio che è invisibile. E perché Gesù ha questa autorità di poter parlare da parte del Padre? Guardate in Giovanni al capitolo 1, c'è scritto qualcosa che ci rivela qualcosa di molto importante. Giovanni capitolo 1 è scritto al versetto 18, dice: nessuno ha mai visto Dio. Questo è molto importante. Nessuno ha mai visto Dio. Noè non vide Dio. Abramo non vide Dio. Mosè non vide Dio. Davide non vide Dio. Udivano, ma non vedevano. Dio disse a Mosè: nessuno può vedere, può vedermi e rimanere in vita. Nessuno ha mai visto Dio. Versetto 18: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito figlio che è nel Padre, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto Dio se non colui che ce l'ha fatto conoscere. Gesù, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria, l'immagine dell'Iddio invisibile, l'unico che ha visto il Padre ed è l'unico che può parlare da parte del Padre e che può dire, testimoniare e dimostrare come il Padre è veramente. Amen. Ora, andando alla conclusione, quando noi leggiamo i Vangeli, noi leggiamo qualcosa di molto semplice. Tu vedi come Gesù si comportava con le persone. Gesù non ha mai portato una religione. Gesù non ha inventato il cristianesimo. Il cristianesimo è stato inventato dagli uomini. Gesù non ha mai predicato una religione, mai. Gesù ha parlato del Padre e del regno di Dio. Stop. Questi sono gli unici due argomenti che Gesù ha sempre predicato: il regno di Dio e il Padre. Noi abbiamo creato regole e istituzioni. Noi abbiamo cercato di chiudere Dio dentro un catechismo, dentro un libro, dentro delle regole. Abbiamo cercato di mettere Dio dentro una scatola. Ma Dio non puoi metterla all'interno di un insegnamento biblico. Noi abbiamo creato una dottrina. Ma quando noi andiamo a studiare quello che succede oggi nel mondo, ci sono 42.000 dottrine cristiane. Nel cristianesimo ci sono 42.000 modi di pensare in maniera diversa. I versetti della Bibbia sono 31.000. Superiamo magari la Bibbia. Gesù non ha mai creato una religione, non una dottrina. Perché cos'è la dottrina? La dottrina è lo sforzo umano per cercare di spiegare Dio. Se non rientra nella dottrina, allora non è da Dio. Dio non puoi chiuderlo dentro la dottrina, perché non puoi chiuderlo dentro l'insegnamento, perché Dio non puoi chiuderlo. Tu non hai la verità, è la verità che ha te. Non sei tu, oh, io ho Dio. No, 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 è Dio che è venuto ad abitare dentro di te. Questo è straordinario. Dice: i cieli dei cieli non possono contenerlo, ma a Dio è piaciuto di venire ad abitare dentro ognuno di noi. È Lui che ci possiede. Non siamo noi che possediamo Lui. Una realtà molto diversa. Questo ci mantiene umili, ci mantiene con i piedi per terra e non ci fa sentire migliori di nessun altro. E neanche peggiori di qualcun altro. Ma Gesù è l'unico che ha visto il Padre. Gesù non ha parlato di religione. Gesù ha parlato del Padre. Quando tu vedi Gesù, leggi i Vangeli e vedi come si comporta Gesù, come parla Gesù, come Gesù tratta le persone, tu vedi un modo totalmente diverso da quello che magari oggi si vede. Gesù sapeva che magari quella persona che lui stava per guarire lo avrebbe poi rinnegato o non sarebbe mai tornato a ringraziarlo. Eppure perché lo faceva? Esclusivamente per amore. Oggi noi ci troviamo in situazioni assurde dove viene insegnato: se non dai la decima Dio non ti benedice, se non sei sottomesso c'hai i demoni nella tua casa, se non c'hai, se non fai in comunità, allora Dio non può benedirti, allora se non fai questo, se non fai quest'altro, se non fai quest'altro, se non fai quest'altro, sembra un amore totalmente, assolutamente condizionato da quello che tu fai. Gesù arrivava e non solo lui parlava dell'amore del Padre, parlava del regno di Dio, lui perdonava i peccati di coloro che manco gli chiedevano perdono. In realtà mai nessuno ha chiesto perdono a Gesù. Nessuno mai ha chiesto perdono dei propri peccati a Gesù quando noi leggiamo il Vangelo. Perché? Perché quando le persone si trovavano nel suo raggio d'azione, si sentivano già amati e si sentivano già perdonati. Gesù guariva pure coloro che non gli chiedevano guarigione. Gesù perdonava tutti coloro che anche non gli chiedevano perdono. Gesù arrivava prima, Gesù era avanti.
Amen.
Con la donna che vi ricordate quando lui entrò da dietro, lui stava mangiando, lui era così, ne parlavamo mercoledì scorso se non sbaglio, questa donna che arriva da dietro e che lo vede semplicemente e comincia a piangere, gli bagna i piedi con le lacrime, gli asciuga i piedi con i capelli e poi apre questo vaso di alabastro e lo comincia a ungere i suoi piedi, a massaggiarli e tutta la stanza si riempie di profumo. E tra Gesù e questa donna non c'è neanche una parola. Semplicemente con lo sguardo, capendo il cuore, Gesù poi dice alla donna: i tuoi peccati ti sono perdonati. Le persone lo criticavano Gesù, e lui se ne fregava. Perché? Perché lui parlava del Padre. Era venuto per un motivo, per uno scopo specifico: presentare al mondo come è Dio realmente. Voglio concludere con queste parole che lui stesso ha dichiarato. Giovanni capitolo 3, versetti 16 e 17. È Gesù che parla e dice queste parole: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, non perisca, non viva lontano, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare e condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questa è l'immagine che Gesù ha dato in tutto il suo ministero terreno. Quando le persone guardavano lui, avevano l'immagine di un padre meraviglioso che aveva mandato il figlio più grande per cercare e salvare tutti coloro che erano perduti. Nessuno si sentiva escluso con Gesù. Nessuno si sentiva migliore di un altro, nessuno si sentiva peggiore di un altro. Quando arrivava Gesù, la grazia di Dio riempiva l'aria e tutti si sentivano perfettamente amati, solennemente amati, eternamente amati. Si sentivano tutti allo stesso livello, tutti amati nello stesso identico modo, nessuno sembrava migliore di un altro, e quando qualcuno cercava di emergere, Gesù c'era ping, un colpo sulla testa e ci diceva: stiamo a pareggiare. Sapete quando si mettono le piastrelle? Tum tum, tum tum, tum tum. C'è qualcuno che si alza, ma tum tum, tum tum, tutto stare calmo, per stare tranquillo, perché qua siamo tutti uguali. Addirittura Gesù di se stesso disse: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per
servire
e dare la sua vita come prezzo di riscatto per tutti. Ed è bellissimo, perché quando rifaccio la domanda dell'inizio: quante volte ancora Dio dovrà parlarti? E in quanti modi ancora Dio dovrà parlare al tuo cuore? Già ho finito, sì o no? Di sentirti lontano, di sentirti escluso, di sentirti poco amato, di sentirti abbandonato, di sentirti umiliato, di sentirti diverso dagli altri. In quante volte ancora Dio dovrà parlare al nostro cuore? E in quanti modi? Tu stai mangiando, ti sto vedendo, tu stai mangiando prima. In quanti modi e quante volte ancora? Questa sera, se possiamo concludere la riunione in questo modo, è: ognuno di noi deve sentirsi pienamente amato. Non guardare altri come se sono più benedetti o più amati di te, perché non è vero. Perché dire questo sarebbe un'offesa al Padre. È come dire al Padre: tu ami Tizio, beh, frati, che osserni mie. Non è così. Non è così. I genitori hanno un amore speciale per ogni figlio. Alcuni vengono amati in maniera diversa, ma con la stessa intensità. Ed è fondamentale che noi comprendiamo quanto il nostro Padre Celeste stasera voglia rialzarci. Quante volte ancora lui te lo deve dire? E in quanti modi ancora ti deve dire che ti ama? E che sei preziosa? E che sei speciale agli occhi suoi? E che guai che ti tocca? È vero o no? Allora, rialziamoci i piedi, dai.
No, chiedevo
a mio cognato
come si fa per rialzarsi.
Per rialzarsi. Per rialzarsi abbiamo bisogno sicuramente di, prima di tutto, di comprendere l'amore di Dio. Questo è molto importante, questo è fondamentale nella comprensione. Venite qua, mi state lontano, venite qua. Come se fosse a casa vostra, Massimiliano. E dicevamo poco fa, non ti mettere davanti alla telecamera. No, per più che altro per le persone, così godono anche loro di questo momento. E, la cosa più importante, come dicevamo, è.
Buon ritardo.
O su miei pizzi.
Oppure non hanno messo un'ora
in più.
Stavo dicendo poco fa, è un momento molto importante questo qua. Avere la rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita è la prima cosa fondamentale e assoluta che ci, non solo che ci fa stare fermi, ma è la cosa fondamentale che ci permette di rialzarci. Quando noi comprendiamo che Lui che è il nostro Padre è colui che ci prende per mano. Scritto, c'è un versetto bellissimo, delle parole bellissime nel libro di Isaia, dove dice io ti prendo per la mano destra e ti rialzo e ti dico io ti aiuto, non sgomentarti, non aver paura, perché io sarò con te ogni giorno. E la comprensione dell'amore del Padre nella nostra vita è qualcosa che non può essere data semplicemente leggendo la Bibbia, perché deve essere una rivelazione, non è una nozione mentale, non è qualcosa che leggi, è una rivelazione dello Spirito Santo nel nostro cuore. E questo è fondamentale, perché sapere le cose è diverso da conoscerle. Sapere è quando tu senti, dice, vabbè, le so ste cose, no? Quando qualcuno predica o qualcuno dice, vabbè, le so. Il sapere viene da quello che gli altri dicono. Il conoscere viene da quello che Dio ti dice. Quando gli altri ti dicono, ti danno, quando gli altri ti parlano, ti comunicano informazioni. Quindi tu sai le cose, questo crea informazione dentro di te. Ma quando Dio ti parla, questo crea rivelazione dentro di te e porta conoscenza. Allora quanto è importante stabilire un rapporto personale con Dio, no? Dove lo Spirito Santo può parlarti, dove lo Spirito Santo può rivelarti, dove ti senti pienamente amata. E non è qualcosa, stare insieme è bello, no? Sai, stare in un gruppo più o meno grande non ha importanza, dove ci sentiamo amati, ci sentiamo accolti, ci sentiamo apprezzati. Ma quando abbiamo la rivelazione dell'amore di Dio, tutto cambia nella nostra vita. Dio comincia a colmare quei vuoti, Dio comincia a supplire a tutte quelle mancanze. Allora non andremo più a cercare aiuto a destra e a sinistra. Perché? Perché Dio, comprendiamo che Dio è dalla nostra parte. Non perché siamo più bravi, perché siamo più santi, non perché siamo cristiani. Perché Dio è dalla parte di ogni singola persona che vive sulla faccia della terra. Quando comprendiamo l'amore di Dio, allora tutto cambia. Quindi come si fa a rialzarsi? Ognuno di noi qua ha un'esperienza personale, è un'esperienza particolare. Massimiliano può raccontare la sua, Elena può raccontare la sua testimonianza, Maria può raccontare la testimonianza, ognuno può raccontare una testimonianza forte di come ha conosciuto, ha avuto impatto con l'amore di Dio, ma quella è l'unica cosa che fa la differenza, non c'è dubbio, è l'unica cosa, perché dobbiamo comprendere l'amore di Dio e cominciare ad ascoltare la sua voce nel nostro cuore. Quando sentiamo Dio che ci parla, che ci ristora, che ci guarisce, che ci conferma nelle sue promesse, non c'è niente che ci potrà buttare giù. Perché? Perché Lui è il nostro sostegno. Come dice Davide nel Salmo, comprendiamo una cosa, che l'Eterno è il nostro pastore, che nulla ci manca. Quando noi crediamo in Gesù, noi non diventiamo figli di Dio. Quando noi crediamo in Gesù, noi riconosciamo Dio come nostro Padre. Ed è molto diverso. Perché riconosciamo che siamo sempre stati suoi, perché siamo sempre stati davanti al suo cuore, E quando noi conosciamo Gesù, riconosciamo chi siamo noi realmente, riconosciamo chi è Lui realmente, riconosciamo che Dio è, Dio non diventa nostro padre, ma semplicemente riconosciamo che Lui è sempre stato. Non diventiamo figli, riconosciamo che siamo stati figli come figlio proprio, lontani dalla casa del padre, e che avevamo solo bisogno di ritornare a casa, non per diventare figli, ma per riprendere la nostra posizione. E questo è fondamentale per noi comprenderlo, perché questo ci fa comprendere quanto siamo importanti. Come vi chiamate?
Cristina.
Giovanni. Cristina e Giovanni. Vogliamo pregare un attimo per Cristina e Giovanni tutti insieme? Eh? Chiediamo proprio che il Signore possa in questo fare un'opera completa. Possiamo pregare per voi? Alleluia, tutti insieme. Padre, noi ti ringraziamo per Giovanni e per Cristina, grazie per i loro figli, insieme a loro che sono qua. Vogliamo pregare, Padre, che tu dia spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza. Padre, preghiamo che loro possano conoscerti in maniera personale. Come ognuno di noi qua, in questa stanza, abbiamo fatto chi più, chi meno. Vogliamo pregare, Padre, che anche loro possano sperimentare la Tua grazia e il Tuo amore, possano conoscerti, non più tramite una religione, o tramite uomini, o tramite persone, o tramite strutture, ma che possano conoscerti in maniera personale mediante il Tuo Spirito. Per questo vogliamo reclamare nel nome di Gesù questa sera che Tu inizi un'opera meravigliosa nel loro cuore. E affidiamo le loro vite, la loro casa, a Te, nelle Tue mani. Grazie, perché nessun'arma fabbricata contro di loro avrà successo. Grazie perché tu li proteggi, tu li custodisci tra le tue braccia, ed è per questo che vogliamo chiedere, Padre, che i loro occhi possano essere aperti per comprendere quanto li ami, quanto sono preziosi, per comprendere qual è la tua volontà per la loro vita. Noi per questo ti diamo tutta la lode e tutta la gloria e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Padre, vogliamo anche ringraziarti per Massimiliano e per sua moglie, per questa casa. Padre, vogliamo ringraziarti per l'accoglienza, per l'apertura. Vogliamo ringraziarti per questa bellissima occasione che ci dai di stare insieme. Grazie per ognuno di noi qui in questo cerchio. Grazie per ogni persona che sta guardando da casa, Padre. Vogliamo reclamare la tua benedizione sopra le nostre vite, sopra la vita di ogni persona che sta guardando in questo momento. Padre, noi ti ringraziamo perché tu parli alle nostre vite e tu continui a ministrare, continui a servirci, continui ad imboccarci, continui a lavare i nostri piedi, continui a custodire i nostri cuori. E per questo noi vogliamo ringraziarti stasera, Padre, e ti chiediamo di farci comprendere sempre di più qual è la tua volontà per le nostre vite. E che stasera, nel nome di Gesù, ognuno possa ritornare a casa con una speranza profonda e chiara dentro il proprio cuore. Grazie per come continui a parlare, grazie per come in maniera instancabile continui a parlare in molti modi e in svariati modi per convincerci della tua buona, accettevole e perfetta volontà. Grazie per come rinnovi la nostra mente e ci porti a trasformarci sempre di più alla tua immagine e alla tua somiglianza. Grazie con tutto il cuore per questa sera e per quello che continuerai a fare. Nel nome di Gesù.
Amen.